Ed eccoci qua per la diretta di quest'oggi direttamente sulla questione palestinese.
Sì, siamo qua con il compagno e amico Ema, che è stato tornato da poco dalla Palestina, dove è stato poco più di 2 mesi e adesso ci racconterà tutto.
Ci senti?
Ciao, sì, ciao, ciao a tutte e tutti.
Ok, buongiorno. Il volume è un po' basso, stiamo cercando di migliorare la cosa. Prova di nuovo.
Sentite?
Sì.
Ciao a tutte e tutti, ciao, sono Ema, buongiorno, mi sentite?
Io ti sento.
Sì, sì, parla pure.
Vai. Niente, appunto, sono tornato dalla Palestina a fine dicembre, diciamo. Dopo essere stato insieme ad altri due compagni giù per 2 mesi, e una compagna che era stata giù qualche anno prima, appunto ci aveva contattato perché degli amici e compagni che sono palestinesi che appunto vivono giù, che si organizzano tutti gli anni per la raccolta delle olive. Si erano cominciati un po' ad organizzare per la raccolta delle olive di quest'anno a Khalil. Khalil è una città a sud della West Bank, la città più popolosa e più grande in West Bank. C'è appunto la particolarità di avere un'occupazione, un settlement, un istitan in arabo, proprio al centro della città, quindi un'occupazione in pieno centro. E mi sentite?
Sì, sì, ti sentiamo. Ti volevo anche chiedere scusa se puoi alzare un pelo la voce, che è un po' basso il volume del telefono.
Sì, certo.
Comunque sì, sì, ti stiamo sentendo.
E appunto nel centro, nel pieno centro, nella città antica, della vecchia città, da ormai più di 20 anni esiste un'occupazione di territorio vera e propria all'interno dei territori riconosciuti appunto come territori palestinesi sotto l'autorità palestinese. Esiste un'area sotto occupazione militare israeliana dove risiedono in circa 400 coloni protetti da un esercito di intorno alle 5.000 persone, 5.000 militari. All'interno di quest'area, che proprio si trova al centro della città, risiedono anche ancora tante famiglie palestinesi, tanti e tante, appunto, dovendo subire quotidianamente la repressione, le violenze sia da parte dei coloni sia da parte dei militari israeliani, hanno deciso di abbandonare quest'area, ma tante ancora resistono e non hanno intenzione di andarsene. E tra queste famiglie ci sono dei ragazzi e ragazze che si organizzano. Il nome di questo collettivo, associazione, Shabab Dadul Istitan, che significa giovani contro l'insediamento, e appunto tramite loro siamo inizialmente arrivati per supportare durante la raccolta delle olive, e lì ci siamo fermati, direi, 3 settimane quasi.
Ti faccio alcune domande. Ma ricordo che la stagione delle olive in Palestina è uno dei momenti più caldi dell'anno, forse il più caldo dell'anno, a parte quando ci sono le elezioni nello stato d'occupazione israeliano. L'accesso è contingentato alle terre palestinesi appunto dall'autorità israeliana. Di fatto non possono raccogliere neanche sulla propria terra le olive i palestinesi, ed è di solito un momento che richiama anche l'attivismo internazionale. Sono molte le persone che scendono per supportare, semplicemente portando il privilegio anche dei propri documenti, la raccolta delle olive insieme con i lavoratori e le lavoratrici palestinesi. Se vuoi raccontarci un po' quali sono le dinamiche di esclusione, di contingentamento delle terre che puoi aver visto sul territorio, e come, insomma, qual è la violenza dei coloni.
Sì, certo. Beh, è importante avere presente che appunto la West Bank è divisa in tre zone. La West Bank è appunto divisa in tre zone. Le zone A, la zona B e la zona C. Le zone A sono le zone, diciamo, sotto autorità palestinese, e consistono principalmente negli agglomerati urbani, quindi delle città. Tutte le zone rurali e diciamo suburbane rientrano nelle zone B e C. Le zone B e C sono zone di fatto territori che sono compresi nei territori riconosciuti dalla comunità dai trattati ONU come territori palestinesi, ma di fatto sono territori che sono rimasti sotto il controllo militare israeliano. Quindi di fatto tutti i territori rurali, quindi in questo caso diciamo le olivete che i palestinesi gestiscono, diciamo ricadono sotto il controllo militare israeliano. In questo caso l'autorità palestinese non può tutelare in nessun caso, in nessun modo, i palestinesi. Di fatto quindi i palestinesi che coltivano le proprie terre sono soggetti a continui attacchi da parte dei coloni e dei militari, che soprattutto durante le stagioni delle raccolte, quasi giornalmente, quotidianamente, appunto portano avanti diciamo appunto incursioni in questi territori, diciamo facendo qualsiasi cosa. Difatti noi abbiamo assistito a questi attacchi portati avanti da giovanissimi coloni protetti dal spesso armati di bastoni, spranghe, sassi, a volte anche di armi da fuoco, armi a fuoco, e protetti poi dall'esercito armato poi a sua volta di fucili d'assalto, eccetera eccetera. I coloni, quando arrivano, quello che fanno principalmente è quello di interrompere la raccolta, cercare in tutti i modi di rendere la vita ai palestinesi quindi tagliando le reti, tagliando gli alberi, dando fuoco agli alberi, rubando le olive, diciamo attaccando con bastoni e sassi i gruppi appunto sia di famiglie e di attivisti che supportano la raccolta. Il ruolo dell'attivista in questo caso sia palestinese, perché poi diciamo la comunità è molto solidale tra di loro, quindi ci sono tantissime, ricordiamolo perché è importante, palestinesi che comunque durante la raccolta solidarizzano e quindi si supportano a vicenda, quindi diciamo la raccolta è sempre portata avanti da più persone anche per diciamo tutelare la raccolta il più possibile. Ecco, è quello di diciamo rendere più visibile questo momento, in qualche modo con più presenza cercare di ridurre al minimo la possibilità degli attacchi. Questo ovviamente diciamo che alla fine non cancella completamente il rischio, però anche perché appunto come dicevo prima noi stessi abbiamo assistito ad attacchi che probabilmente sarebbero stati più violenti senza la nostra presenza, però comunque di fatto gli attacchi ci sono stati. Solo in questo mese, solo nel mese scorso, il mese di gennaio, più di 1000 alberi sono stati tagliati dai coloni in West Bank. Quindi è proprio un'attività che viene portata avanti giornalmente. Di notte i coloni fanno queste incursioni con motosega eccetera o veleni appunto per abbattere gli alberi che sono appunto per i palestinesi un simbolo della resistenza, cioè oltre al valore economico diciamo che la raccolta che le olive possono avere per una famiglia è proprio un radicamento alla propria terra. Una che per i palestinesi appunto è importantissimo.
Certo, un albero che, come i palestinesi sanno bene, ci mette tantissimo a crescere, a svilupparsi, ed è un albero molto tenace. E, cosa... un nome che, insomma, chi guarda un po' i titoli delle notizie che provengono dalle zone dell'occupazione sionista, che ritorna spesso, anche spesso associato alla città di Nablus, è quello della Fossa dei Leoni. Insomma, se ci vuoi raccontare magari qualcosa su questo gruppo che sta nascendo, che sembra una novità nel panorama politico dominato da sigle, quelle della resistenza armata palestinese, che sotto molti punti di vista hanno fatto anche un po' il loro tempo. Se ci vuoi raccontare qualcosa di più.
Sì, beh, la Fossa dei Leoni è in realtà un movimento che nasce ormai quasi un anno fa, e che nell'ultimo anno Israele ha cercato in tutti i modi di soffocare e di reprimere, uccidendo e arrestando, diciamo, tutte le persone di spicco del movimento. E ricordiamo appunto che la Fossa dei Leoni nasce a Nablus, nel nord della West Bank, che storicamente è una città molto resistente, che negli anni, durante le intifade, si è dimostrata essere una città dove in qualche modo strategicamente i palestinesi e le palestinesi riescono a organizzarsi insieme, e probabilmente data anche dall'architettura della città, dalla struttura, dal fatto di essere una città fortezza, ha dato la possibilità appunto alle persone di Nablus negli anni di portare una resistenza armata più efficace. Questo gruppo appunto è un gruppo che nasce l'anno scorso, all'inizio dell'anno scorso, da gruppi di giovanissimi, stanchi delle false promesse date dalle istituzioni, dal governo, dall'autorità palestinese, stanchi probabilmente anche dalle diverse fazioni partitiche che comunque pesano sul movimento, sulla resistenza in Palestina, decidono di auto-organizzarsi e di resistere, di portare avanti una lotta armata in nome della Palestina, una Palestina libera, senza appunto senza nessuna bandiera, senza essere rappresentati da nessun partito.
C'è
un movimento.
Volevo chiederti se appunto in questo panorama sempre più dove il divide et impera della politica sionista sembra, insomma, funzionare dal loro punto di vista strategico, in questo clima di frazionamento, di disillusione un po' che ci stai raccontando da parte dei partiti tradizionali palestinesi, qual è il rapporto, diciamo, fra l'autorità palestinese sempre più sottomessa e invece questo nuovo gruppo che è nato? Subisce questo gruppo, insomma, la repressione interna delle forze di sicurezza palestinesi, che, insomma, spesso sappiamo anche reprimere la loro stessa popolazione?
Ma sicuramente diciamo che l'autorità palestinese è collusa, diciamo, con Israele, con le forze sioniste, e quindi in qualche modo collusa e corrotta, e quindi sicuramente all'interno dell'intelligence palestinesi ci sono persone di spicco che comunque sono legate, che comunque informano su quella che è poi, diciamo, la resistenza all'interno della West Bank. Quindi sicuramente c'è un rapporto che va a ledere comunque la possibilità dei palestinesi e delle palestinesi di organizzarsi. Allo stesso tempo, all'interno dell'autorità palestinese, comunque ricordiamo che, diciamo, che tutte le armi che entrano in West Bank devono passare in qualche modo dall'autorità palestinese oppure da comunque persone con legami diciamo con Israele, perché chiaramente tutte le armi con cui si combatte in Palestina arrivano da Israele, quindi diciamo che c'è una doppia faccia da parte dell'autorità, una quella diciamo che diciamo sottobanco finanzia e supporta la resistenza, l'altra in qualche modo che invece cerca in tutti i modi di reprimerla.
Certo, l'occupazione
Nablus e Jenin, sì, esatto.
L'occupazione così capillare, che è un approvvigionamento diciamo libero, è chiaramente, chiaramente immagino difficile, ma una cosa che ti volevo chiedere è: hai sentito di quale, se hai avuto modo magari di parlare con i palestinesi con cui hai parlato, se hai avuto modo di avere una loro idea, come al di là, come dire, di semplici dicotomie di quello che sta avvenendo nelle piazze invece dei territori occupati dal 48 a Tel Aviv, la piazze che nei giornali, come dire, vengono spacciate per piazze di sinistra, dove, come dire, la sinistra sionista è una sinistra su cui si potrebbero spendere molte parole, comunque in generale sono piazze, insomma, che reclamano la caduta di uno dei del governo più di estrema destra nella storia dello Stato sionista. E qual è l'opinione, come dire, se si può dire in poche parole, qual è l'opinione di un palestinese, di un giovane israeliano di sinistra che scende in piazza per chiedere le dimissioni del governo? Si sente parlare di questa cosa?
Sì, sicuramente sì, c'è la consapevolezza molto chiara del fatto che sicuramente non sarà un israeliano sionista di sinistra a liberare i palestinesi dall'occupazione. C'è grande consapevolezza rispetto a questo, e la consapevolezza comunque delle mille contraddizioni che comunque gli israeliani militanti comunque incarnano in qualche modo, e quindi c'è anche la consapevolezza di potersi liberare appunto solo contando sulle proprie forze, e sicuramente il supporto della comunità internazionale è importante. Diciamo che è fondamentale ed è riconosciuto dai palestinesi, perché comunque diciamo che il supporto che Israele riceve dagli alleati dell'Occidente comunque è quello che poi permette di fatto a Israele a portare avanti questo apartheid, che comunque ha, se vogliamo vederlo anche da un aspetto più economico, un costo incredibile, però appunto quando parliamo di sinistra israeliana, di sinistra sionista, comunque la visione rientra sempre in una visione di due stati, nella soluzione di due stati, con lo Stato di Israele che comunque verrebbe ben attaccato, e quindi una soluzione che per milioni di palestinesi rifugiati in Palestina ma anche in altri paesi non è assolutamente una soluzione condivisibile e praticabile. Quindi ecco, diciamo che anche col movimento di palestinesi in West Bank, in Israele, che comunque esiste e negli ultimi mesi, dopo i massacri che ci sono stati a Jenin, Gerico e Nablus, si è fatto più sentire, diciamo che rimane comunque abbastanza lontano rispetto alla visione diciamo di quella che può essere la sinistra sionista, la sinistra italiana comunque.
Sì, lo ricordiamo a chi ascolta, le adunate di piazza Tel Aviv sono per chiedere il blocco della proposta di una riforma del Parlamento di occupazione israeliano che proporrebbe un aumento di poteri da parte del ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir, fascista e suprematista, per lo sterminio e la pulizia etnica dei palestinesi, che attualmente è nella coalizione di governo con Netanyahu. Ha proposto appunto un maggior accentramento dei poteri sulla sua persona a discapito del Parlamento d'occupazione, e questo ha portato in piazza la sinistra sionista, che chiede, come dire, la caduta di questo governo. Lo ricordiamo, come dire, qualsiasi tentativo di far quadrare la democrazia in uno stato di apartheid, come dire, resta un esperimento politico, che a pagarne le spese sono ovviamente, come dire, non gli elettori israeliani sicuramente, ma le persone che vivono l'occupazione israeliana. E, vuoi darci, magari ricordarci giusto il collettivo palestinese con cui sei sceso per la raccolta delle olive, anche per dare magari un'informazione a chi è interessato a scendere?
Sì, io,
eventualmente,
diciamo che ho passato 3 settimane con appunto questo collettivo a Khalil, che si chiama Shabab Dod Lispitan, Youth Against Settlement, e poi ho passato anche molto tempo a Bethlehem, The Hesha Camp, che è appunto un campo di rifugiati palestinesi in Palestina, una contraddizione che comunque, una delle tante contraddizioni, assurdità che comunque coesistono all'interno della West Bank, e appunto sono rifugiati del 48, profughi del 48, delle regioni del 48, che da ormai più di 80 anni quasi vivono ancora con lo status di rifugiati all'interno dei territori. Ormai, diciamo, questi campi non ce li dobbiamo immaginare come possiamo conoscere noi la realtà di campo in Europa, ma sono ormai diventate parti integranti delle città, e diciamo sono un po' i cuori pulsanti della resistenza. Lì in particolare ci siamo appoggiati al gruppo, a un gruppo che fa parte del movimento del PFLP, che è, diciamo, il partito per la liberazione della Palestina, di orientamento appunto marxista-leninista, e lì siamo stati insieme a loro per qualche settimana.
Ok, ti ringraziamo, siamo veramente felici di averti avuto qua con noi e di aver avuto questi aggiornamenti da questa terra di conflitto. Speriamo di averti di nuovo a presto, e insomma ti auguriamo solo il meglio. Grazie.
Grazie.
Ciao.
Grazie mille.
Ciao, ciao.
Ciao. A presto.
Ciao.